Da quando conosciamo il Wi-Fi siamo abituati a pensarlo in un modo solo. C'è un dispositivo, il router o l'access point, che emette il segnale wireless col nome della rete, il nostro computer o il telefono lo vedono, ci si collegano, si autenticano e, passando attraverso le sue antenne, vedono tutti gli altri dispositivi della rete. Senza access point nessuna connessione Wi-Fi. Ebbene, non è proprio così. Questa puntata è stata realizzata grazie alle indispensabili donazioni di generosi ascoltatori, gli abbonati Valerio, Lorenzo, Edoardo e la donazione spot di Andrea. Per sapere come far parte di questo elenco vi rimando al capitolo un po' più in là nella puntata. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. Prima di iniziare vi ricordo che potete contattarmi in mille modi. Se preferite i social, su Blue Sky sono francesco.tucci.com, su Mastodon sono cesco_78 sull'istanza mastodon.social o pillole di bit sull'istanza achiderme.io. Non ho altri social. Se preferite la mail potete scrivere a pdb@tucci.boo. Trovate tutti i link comodi comodi sull'app dalla quale state ascoltando la puntata o sul sito, rispondo sempre se siete educati. Il metodo migliore è iscriversi e usare il gruppo Slack attivo durante tutta la settimana, dove si parla delle puntate e di tecnologia in generale. Lo trovate al link pilloledibitcol.primadelit/slack. Mi raccomando, all'ingresso vi sarà chiesto di compilare un rapido modulo per presentarvi e per confermare di aver letto il regolamento. Non spaventatevi. Partiamo da uno scenario che, scommetto, avete vissuto tutti. Siete a casa di amici, avete appena scattato una foto di gruppo col vostro smartphone e volete mandarla subito a tutti. Se non avete tutti iPhone o non siete parte di un gruppo Telegram o WhatsApp, le cose si fanno difficili. Forse non c'è campo, io uso Telegram, ma no, io la voglio su WhatsApp, via mail, ma non ho mica le mail di tutti quanti. Qual è la password del Wi-Fi? Il padrone di casa non se la ricorda, la cerca, l'ospite la digita sbagliata, poi finalmente ci si collega. L'app di messaggistica non funziona. Ah, mi raccomando, non date mai la password della rete Wi-Fi di casa, solo quella della rete degli ospiti, se ce l'avete. Proviamo con il Bluetooth. Inizia l'accoppiamento, i codici da confermare, mi raccomando rendete visibile a tutti i vostri dispositivi, però poi disattivatelo e dopo 2 minuti di tentativi il trasferimento è lento. E se vi dicessi che i vostri telefoni molto probabilmente potrebbero parlarsi direttamente in modo molto veloce e senza bisogno di nient'altro, né router, né password del Wi-Fi, né la lentezza del Bluetooth. Questa magia esiste, è potentissima e si chiama Wi-Fi Direct. E la cosa bella è che probabilmente l'avete già usata senza esservene nemmeno resi conto. In questa puntata vi racconto un po' di varie cose, cos'è, come funziona e perché è una di quelle tecnologie geniali che ci semplificano la vita ma rimanendo nell'ombra. Allora, che cos'è questo Wi-Fi Direct? Il nome un po' ci aiuta, è un sistema che permette a 2 o più dispositivi di creare una connessione Wi-Fi direttamente tra di loro senza intermediari. Pensate al Wi-Fi normale, quello che avete a casa. Come funziona? Avete un coordinatore al centro di tutto, il router o l'access point. Tutti i vostri dispositivi, il telefono, il computer, la smart TV, la console, per parlarsi tra di loro devono passare da lui. È come essere in un ufficio dove per parlare con il collega della scrivania accanto bisogna prima mandare un'email al capo, che poi la inoltra al collega. Funziona, ma è un po' macchinoso e serve per forza il capo presente in ufficio. Se il router o l'access point si spegne, la rete scompare e nessuno parla più con nessuno. Il Wi-Fi Direct ribalta completamente questa logica. Immaginate che 2 dispositivi, per esempio 2 smartphone, si incontrino e decidano di creare al volo un loro club privato, una mini rete Wi-Fi solo per loro 2. Uno dei 2 si comporta momentaneamente come un finto router e l'altro si collega, fatto. Non c'è bisogno del router di casa, non serve una connessione a internet, è una bolla di Wi-Fi privata e temporanea che nasce e muore solo per far comunicare quei 2 dispositivi. In pratica è come se i due colleghi dell'esempio che ho fatto poco fa si girassero e si parlassero direttamente senza passare dal capo. Direi molto più facile. A questo punto la domanda sorge spontanea, come diceva Lubrano, per chi se lo ricorda. Ma scusa, per far parlare due dispositivi vicini, non usavamo già il Bluetooth da anni? Giustissimo, ma ci sono delle differenze enormi e qui capiamo perché il Wi-Fi Direct è così potente. Pensiamo a questi due standard come a due modi di trasportare cose tra due paesi vicini. Il Bluetooth è come un Pony Express, è fantastico per pacchi piccoli e leggeri, le cuffiette audio, dati di un sensore, un contatto della rubrica. Consuma pochissima energia, è affidabile, ma se gli chiedi di trasportare un divano, tipo un video in 4K, una galleria di molte foto, ci mette tantissimo. La sua velocità è molto limitata. Inoltre la sua portata è abbastanza corta, di solito una decina di metri, e soffre molto i muri. Il Wi-Fi Direct è come avere un camion da traslochi sempre pronto, usa la stessa tecnologia e le stesse frequenze del Wi-Fi classico, quindi ha due vantaggi. Velocità, incredibilmente più veloce del Bluetooth. Parliamo di velocità di centinaia di volte superiori. Trasferire un album di 200 foto non chiede minuti ma pochi secondi. Portata ha un raggio di azione molto più ampio, simile a quello di un router Wi-Fi, arrivando tranquillamente a decine di metri anche con qualche muro nel mezzo. Quindi non sono nemici, ma strumenti diversi per scopi diversi. Il Bluetooth è perfetto per connessioni costanti a basso consumo, come gli smartwatch o le cuffiette. Il Wi-Fi Direct è il campione dei trasferimenti veloci di grandi quantità di dati tra due dispositivi. Vi ho detto che probabilmente lo usate già senza saperlo. Com'è possibile? Perché molte delle funzioni smart che conosciamo e usiamo sono basate proprio sul Wi-Fi Direct, anche se le aziende gli danno nomi commerciali diversi per renderle più accessibili. Ecco qualche esempio. Trasferimento file tra telefoni, funzione come Quick Share di Samsung o Google, o AirDrop di Apple, che usa una combinazione di Bluetooth e Wi-Fi Direct. Si basano proprio su questo principio. Quando inviate una foto a un amico, i telefoni si presentano con il Bluetooth per trovarsi, ma poi stabiliscono una connessione Wi-Fi Direct per inviarsi i file a velocità molto più elevata. Voi vedete solo una icona molto carina, ma sotto il cofano c'è il nostro camion da traslochi in azione. Screen mirroring, che si chiama anche Miracast. Avete mai proiettato lo schermo del vostro telefono o del vostro portatile sulla smart TV o su un proiettore senza usare cavi? Questa tecnologia si chiama Miracast ed è uno standard che usa il Wi-Fi Direct. Il telefono e la televisione creano la loro rete privata per trasmettere in tempo reale tutto il flusso video dello schermo. Ecco perché riuscite a vedere un film in alta definizione senza scatti. Stampa wireless. Molte stampanti moderne hanno la funzione di stampa diretta dal cellulare. Non dovete collegare la stampante al router di casa vostra. Vi basta collegare il telefono direttamente alla stampante tramite la sua rete Wi-Fi dedicata. Anche questa è Wi-Fi Direct. Giocare in multiplayer in locale. Alcune console, come la Nintendo Switch, usano connessioni dirette tipo Wi-Fi Direct per permettere a più giocatori di sfidarsi nella stessa stanza, ognuno sulla propria console, senza bisogno di una connessione a internet o di un access point. Senza diventare troppo tecnici, il processo è geniale nella sua semplicità e si chiama Discovery. I dispositivi compatibili con il Wi-Fi Direct si cercano a vicenda, un po' come fa il Bluetooth, mandando dei segnali a bassa energia per dire «Ehi, ci sono e sono pronto a comunicare». Quando voi selezionate invia a questo dispositivo, i due apparecchi negoziano, decidono chi dei due farà da capo temporaneo, chiamato anche group owner, che agisce come un finto router, e chi farà da client. A questo punto stabiliscono la connessione usando un sistema di sicurezza che conoscete già tutti quanti, come il VPA3, che è lo stesso del router di casa vostra. A questo punto la connessione è attiva, privata e molto veloce, e i dati vengono scambiati. Finito il trasferimento, la connessione si chiude e la rete temporanea scompare nel nulla. Tutto questo avviene in una manciata di secondi, in modo quasi completamente automatico. Il Wi-Fi Direct è, chiamiamolo così, un eroe silenzioso nel nostro mondo connesso. Non ha la fama del Bluetooth né l'onnipresenza del Wi-Fi classico, ma lavora nell'ombra per darci quelle esperienze veloci e senza fili che ormai diamo per scontate. È la tecnologia che toglie di mezzo l'intermediario, permettendo ai nostri dispositivi di collaborare in modo diretto, efficiente e sicuro. La prossima volta che condividerete al volo una foto o proietterete un video sulla televisione, saprete che non c'è nessuna magia, ma un piccolo club privato che i vostri dispositivi hanno creato soltanto per voi. Questo podcast vive perché io lo produco, lo registro e lo pubblico settimana dopo settimana, o quasi. Ma continuo ad andare avanti perché la soddisfazione di vedere le notifiche delle donazioni mi spinge a fare sempre nuove puntate, come ringraziamento e impegno nei vostri confronti. Se esce ogni settimana è grazie a voi. Se donate, compilate il form, vi spedisco anche i gadget, così siamo tutti contenti. Potete farlo con Satispay, SumUp o PayPal. Potete partecipare anche usando i link sponsorizzati di Amazon o acquistare la connettività o uno degli altri servizi di eWeb, che sponsorizzo con molto piacere da molto tempo. Un gestore di connettività come loro in giro non c'è. Oltre alla connettività per casa FTTH o FTTC, hanno SIM, posano fibra dedicata per le aziende, fanno servizio VoIP, hanno un supporto spaziale e tutti i loro dipendenti sono assunti a tempo indeterminato. Provateli, non tornerete più indietro. E se avete bisogno di un servizio di hosting, andate da ThirdEye, che ospita da anni il sito di questo podcast, e anche qui il livello è altissimo. I contatti sono tutti sul sito. A novembre 2025, Pillole di Bit compie 10 anni. La puntata del compleanno sarà una puntata speciale e la mia intenzione è prepararla insieme a voi. Sarà una puntata del tipo Ask Me Anything per gli amici AMA. Potete chiedermi tutto quello che volete e io risponderò in puntata. Come si fa? Fino al 13 ottobre 2025 potete mandarmi una mail a pdbama10@tucci.boo con la vostra domanda. La casella di posta sarà in evidenza nelle note degli episodi fino a ottobre. Accetto solo domande che arrivano a quella casella di posta in forma scritta, firmate con nome e cognome. Alle prime 10 domande che arrivano e contengono anche un indirizzo postale, spedisco un piccolo regalo di ringraziamento che partirà nella settimana di quella puntata. La puntata del 17 novembre risponderò a quante più domande possibili. Attendo quindi tutte le vostre domande. Grazie. Vi ho detto più di una volta che raramente uso la parte smart della televisione, a parte il protocollo HBBTV, per la cui descrizione potete tornare alla puntata 272. La evito perché le app sono sempre lente, macchinose e soprattutto la TV smette di essere aggiornata in meno di un anno se la si compra appena uscita. Se la si compra dell'anno prima, in pratica non riceverà mai aggiornamenti. Per ovviare a questo uso da molto tempo il Fire Stick di Amazon. Ho iniziato con quello normale HD e sono poi passato al 4K, che è molto più reattivo e supporta ovviamente la risoluzione più alta. Ultimamente Amazon ha un problema di pubblicità. Compri il dispositivo, paghi un abbonamento, ma hai la pubblicità sia nel dispositivo che nei film, e io odio la pubblicità. Il Fire Stick 4K con l'adattatore per collegarlo al cavo Ethernet a prezzo pieno fa poco meno di 90 euro. Quando ci sono gli sconti arriva a circa 50. Ho sostituito da poco il Fire Stick con una Apple TV con la porta Ethernet. L'ho pagata con un po' di sconto, 170 euro, quindi parecchio. Ma ci sono molti ma. Il telecomando è di tutt'altro livello, non ha lo stile da cambiare, ma si ricarica via USB-C. Il pairing con il telefono per usare l'app del telecomando è praticamente istantaneo. La home del sistema operativo è pulita, semplice, non ha trailer e non ha pubblicità che partono appena lo accendi. Ho trovato tutte le app che usavo sul Fire Stick, ma su questo non avevo dubbi. Il collegamento delle AirPods è istantaneo. Con il Fire Stick collegare delle cuffie è lungo e laborioso. In più si possono collegare due coppie di AirPods contemporaneamente. Devo dire che l'esperienza d'uso è nettamente meglio sotto ogni punto di vista. e vale tutti i soldi spesi in più. Oggi vi tocca anche il pezzo di attualità, compreso di corposa arrabbiatura. Mentre vi parlo di questo lieto evento che di Letizia non ha proprio niente, immaginate un sottofondo di turpiloquio costante fino a fine di questa sezione. In Italia, soprattutto nelle istituzioni, alcune parole hanno un significato diverso da quello che si studia normalmente a scuola o che si potrebbe leggere in un dizionario. Un esempio palese è la parola sicurezza, che ormai ha più valore di controllo, stando alle ultime leggi. Oggi parliamo di un'altra parola molto abusata, equo. Il concetto di equità nella testa di Franceschini e della SIAE, perché bisogna fare questi nomi, è diverso da quello che conosciamo noi. Per loro equo vuol dire che se compro un dispositivo che ha dello spazio su cui posso memorizzare dei dati digitali, allora possono rubare dei soldi dalle mie tasche mettendo un balzello in base a quanto è capiente questo dispositivo. Il motivo apparente è che io in quel dispositivo potrei mettere dei dati protetti da diritto d'autore che ho già comprato, per i quali ho già pagato SIAE, facendone una copia, ma solo se non aggiro i sistemi anticopia. Si sente sempre il sottofondo di turpiloquio, sì? Poi i tempi sono cambiati e immagino che il 90% delle persone non compri più musica da copiare sul lettore MP3 o sull'iPod, che tra l'altro è uscito anche di scena. Al massimo si comprano i vinili e la musica resta lì sul disco, perché fare l'MP3 di un vinile è un po' una roba da andare in carcere. Ma soprattutto chi ascolta musica paga un abbonamento e la ascolta in streaming. La stessa cosa vale per i film. Alcuni produttori hanno smesso di vendere lettori DVD. Ormai la fruizione dei film è sui servizi di streaming o al cinema, almeno per la stragrande parte delle persone. Ecco, questo non equo compenso, questo furto che grava anche dove la musica non ce la mettereste mai, come ad esempio le SD delle macchine foto, non è mai stato abolito, ma è sempre stato adeguato, aumentandolo. Viene sempre adeguato tutto, mai gli stipendi. Leggo su D-Day che stanno pensando di rivedere le tariffe di questa immane porcata. Al rialzo, alcune voci a 2 punti percentuali, ma non 10%, non 20%, anche 30-40%. E stanno pensando di aggiungere un furto aggiuntivo allo storage cloud. Hai uno storage gratis maggiore di 1 GB da qualche parte, che siano per esempio i 15 GB di Gmail, Dropbox, un Amazon Glacier dove metti i tuoi backup? Ecco, qualche decimo di centesimo al gigabyte al mese per ogni servizio. Anche se sei un'azienda, anche se li usi per lavoro, anche se della musica non te ne frega niente di metterceli là dentro. Se questa cosa dovesse passare, non esisteranno più servizi cloud con un livello gratis. Io adesso vorrei sapere, se questa cosa passa ed è in attesa di autorizzazione dell'attuale ministro della cultura, come si fa a fermare questo sistema che ci arriva nelle tasche in modo indiscriminato da ogni parte? Questa puntata di Pillole di Beat è giunta al termine. Vi ricordo che se ne può discutere nel gruppo Slack e che tutti i link e i riferimenti li trovate sull'app di ascolto podcast o sul sito. Non serve prendere appunti. Io sono Francesco e vi do appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata del podcast che, se siete iscritti al feed o con una qualunque app di ascolto, vi arriva automaticamente. Se volete partecipare alla realizzazione della puntata speciale di Pillole di Beat Stories, andate su pilloledibeat col punto prima dell'it /sostienimi e fate la vostra parte. Se a fine mese il cerchio delle donazioni si riempie, realizzerò la puntata speciale. Grazie per avermi ascoltato. Ciao!